Oggi voglio parlarvi delle paure, voglio parlarvi delle preoccupazioni, voglio parlarvi delle inquietudini che ci capita di sperimentare nel nostro cammino terreno. Paure. Ok? Allora è chiaro che se dovessimo rivolgere la domanda a un uomo, generalmente per una questione di orgoglio, hai qualche paura? No, non mi risulta. Poi però se dovessimo porre la stessa domanda alla moglie, non tanto per lei stessa, va bene, ma in merito a lui, allora si scoprirebbe che magari effettivamente anche quest'uomo, tutto da un pezzo, qualche timore ce l'ha, qualche paura ce l'ha, qualche angoscia ce l'ha, qualche ansia ce l'ha, ok? Quindi siamo sicuramente tutti quanti sulla stessa imbarcazione. Che cos'è la paura? La paura è uno stato emotivo che è molto diffuso e comune a tutti gli uomini ed è caratterizzata da un sentimento di insicurezza, è caratterizzata da un sentimento di smarrimento, di ansia, ansia, cuore che comincia a battere più velocemente del solito. Questo di fronte a un pericolo reale o immaginario, perché il pericolo può essere effettivo o pensato. Talvolta è un po' un mix dei due, c'è qualcosa di effettivo e il resto è un film nostro, ok? Siamo d'accordo? Ok. E naturalmente la paura ci fa star male, la paura ci fa perdere la serenità. La paura ci fa perdere il sorriso, perdiamo il sorriso e naturalmente la paura ci fa perdere talvolta anche il sonno, si dorme male o non si dorme del tutto. E la paura ci trasforma anche tutti quanti in autori, in scrittori di copioni, di film dell'orrore. Perché nella nostra mente cominciamo a immaginarci chissà quale scenario, chissà quale conclusione di una determinata storia, di una determinata situazione. Quindi inconsapevolmente diventiamo gli autori di questo copione del terrore o comunque di questo copione di un film drammatico. In ogni caso un film senza lieto fine, che sono i film che io non amo guardare, mi fanno venire nervoso e quando succede. Guardiamo un film che finisce male, dico, ho perso 2 ore del mio tempo, basta, non farmene più vedere. Ok? Ma questa è una cosa nostra, non c'entra niente. Va bene. Quindi per parlare di paura oggi vogliamo naturalmente servirci della scrittura e voglio servirmi, lo spunto ci viene dalla vita di un personaggio, dalla vita di un patriarca, e questo patriarca aveva il nome di Isacco, non so se l'avete mai sentito nominare, Isacco. È uno dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, poi c'è Giuseppe. Isacco, figlio di appunto Abramo e figlio di Sara. Ricordate di Isacco? Ok. Isacco, dopo essersi sposato, si trova a dover fronteggiare un problema, si trova a dover fronteggiare una grave carestia, quindi un problema serio. E a fronte di questa grave carestia il Signore gli parla, si rivela a lui e gli dice: Isacco, ascoltami. Ecco che cosa devi fare, non rifugiarti in Egitto. Magari ti sei convinto che, così come ha fatto tuo padre, sarebbe buono a fronte della carestia andare in Egitto. Non andare in Egitto, non ci andare, anzi, vai da un'altra parte, vai dai Filistei, vai a Gerar, dove ci sono i Filistei, vai dal re Abimelech. Vai da Abimelech. E se tu mi ubbidirai, sarai grandemente benedetto. La benedizione che ho invocato su Abramo passerà su di te, tu diventerai il primo di una moltitudine, anzi il secondo, visto che veniva dopo Abramo, avrai una discendenza numerosa, il tuo territorio si ingrandirà, quindi avrai un'espansione territoriale e la tua vita influenzerà positivamente gli altri popoli, non solo il popolo di Israele, ma anche tutti gli altri popoli. Isacco ascolta Dio e dice: perché no? Lo fa, e quindi ubbidisce. Ubbidisce al comandamento di Dio, alle indicazioni di Dio. Ma, ci vuole un ma, perché altrimenti uno dice: tutto a posto, abbiamo finito di parlare. No, c'è un ma. Lui ubbidisce a Dio, parte, va nel paese dei Filistei, ma a causa della bellezza abbagliante di Rebecca, sua moglie, avvenente, stupenda, meravigliosa, fantastica, e a causa probabilmente anche della vera o presunta malvagità dei Filistei, perché dobbiamo pensare che a quell'epoca non è che ci fossero le forze di polizia, i magistrati pronti nel momento in cui commettesse qualcuno un crimine, subito impacchettato, messo in prigione. Era un po' diverso, era un po' un far west, ok? E quindi evidentemente lui pensa, e guardando all'avvenenza di sua moglie, comincia a farsi qualche problema. E infatti dice la scrittura che lui in pratica teme che qualche invasato, che qualche fuori di testa, possa avere l'idea, per possederla, per averla, di ucciderlo, ok? E quindi decide di fare una cosa, decide di dire a tutti quanti che lei non è sua moglie, ma lei è sua... Avete letto bene, la sua sorella. Cosa che prima di lui aveva già fatto in ben due occasioni Abramo, suo daddy, suo padre. No? Stessa cosa, l'aveva fatto una prima volta presso i Filistei stessi e poi prima presso il Faraone. Ok, e quindi questa è la sua strategia. Infatti Genesi 26,7, non c'è bisogno che lo prendiate adesso, dice: a chi chiedeva informazioni su di lei, lui diceva: è mia sorella, perché aveva paura di dire: è mia moglie. Okay, questi qua mi tagliano la testa e buonanotte a tutti. Ok? Questo è quello che succede. Allora, torniamo un attimino a noi e facciamoci una domanda che dovrebbe sorgere spontanea. Di che cosa potremmo aver paura noi? Abbiamo capito di che cosa aveva paura Isacco, ma di che cosa possiamo aver paura noi? La lista è lunghissima, cioè io ho un doppio elenco e non ho probabilmente coperto tutte le paure, ok? Ma oggi voglio veramente essere empatico, cioè la mettiamo un po' sul ridere per sdrammatizzare, ma io so che le paure possono paralizzare, ok? Talvolta noi mettiamo la maschera, no? E non diciamo tutto quello che noi viviamo interiormente, ma le paure possono davvero condizionarci parecchio. Quindi che cosa magari ci fa paura? Potrebbe trattarsi, classica, la paura di ammalarci o la paura di invecchiare o la paura di morire. O la paura di vivere, perché le persone che per esempio soffrono di depressione hanno paura di vivere, vivono male, ok? La paura di non trovare lavoro, la paura di fallire sul lavoro, nell'ambito familiare, di fallire, di sperimentare un fallimento, qualcosa che non funziona, di fare una brutta figura in fondo, la paura di impegnarsi sentimentalmente, la paura di rimanere soli, la paura di dire ciò che pensiamo veramente. Non abbiamo il coraggio di dire quello che pensiamo, capita in alcuni casi. La paura di essere traditi, la paura di viaggiare. Alcuni sono chiusi in casa, hanno paura di viaggiare. La paura degli spazi chiusi, la paura degli spazi aperti. La paura di parlare in pubblico, che è una delle prime per tutti quanti gli individui, la paura di parlare davanti a più persone, la paura di essere criticati da qualcuno, la paura di essere rapinati, oggigiorno anche questo, cioè uno dice: sto andando a casa mia, tac, mi rapinano. O la paura classica che possa succederci qualcosa di veramente brutto a noi o alle persone alle quali teniamo. Una disgrazia, una sciagura, qualcosa di veramente brutto, di veramente pessimo. Determinata la paura o determinate le paure, come curiamo la paura, come le curiamo le paure della nostra vita. Torniamo a Isacco. La menzogna è servita, nel senso che è stata divulgata. Tutti ormai lì a Gerar sanno che Isacco ha una bellissima sorella. Tutti sanno sta cosa. Quindi a tutti quelli che chiedono, ah, ma chi è questa bella signora? No, no, è mia sorella. Ok? Questo è lo scenario. Passa del tempo e un giorno, guarda caso, Abimelech, il re, si affaccia da una finestra del suo palazzo e affacciandosi non crede a quello che vede. La scrittura usa un verbo particolare, dice che Isacco scherzava con Rebecca, ma questo scherzava è eufemistico, in pratica ci fa capire che Isacco e Rebecca stavano avendo degli atteggiamenti affettuosi, probabilmente caratterizzati da qualche bacio, da qualche carezza, da qualche abbraccio, tutto ciò che normalmente tra fratello e sorella non avviene, insomma. Il re Abimelech è sconvolto da questa cosa, è sconvolto, e quindi lo chiama subito e gli chiede spiegazioni. E Isacco gli dice la verità. E il re, ancora praticamente pallido per lo scampato pericolo, gli dice: ma tu non ti rendi conto di quello che hai fatto? Allora, piccola parentesi. Noi sappiamo che quando Abramo ha fatto lo stesso giochetto al suo papà di Abimelech, praticamente Dio ha parlato, ha detto: se non restituisci immediatamente questa donna ad Abramo, io ti faccio morire a te e a tutto il tuo popolo. Quindi sta cosa si vede che lui l'ha sentita e si è detto: oh no, la stessa situazione è capitata a me, sta capitando a me. E quindi ne prende atto con spavento. Ok, allora il re decide che, ok, prendo atto di questa cosa, non avresti dovuto farla, ma io darò ordine affinché nessuno ti faccia del male. Chiunque dovesse farvi del male verrà messo a morte. E da quel momento Dio benedice grandemente Isacco, dice la scrittura, che quell'anno lui semina e raccoglie il centuplo, raccoglie abbondantemente, diventa quindi molto, molto ricco. Ed è chiaro che quando uno arriva in un paese, migrante, ospite, comincia a prosperare in ogni cosa, i filistei del paese lo guardano e cominciano a provare un filino di invidia, un filino, proprio un accenno di invidia. Si mangiano chiaramente il fegato a vedere una cosa di questo genere. E che cosa succede? Quindi cominciano prima a turare i pozzi, i suoi pozzi d'acqua, naturalmente importantissima per il raccolto, turano i pozzi, poi cominciano a litigare del continuo sempre a motivo dell'acqua dei pozzi, e questa cosa va avanti per un bel pezzo, fino a che a un certo punto smettono di litigare e Isacco si calma. E a quell'ultimo pozzo dal nome di Rekobot, che significa luoghi ampi, come per dire finalmente il Signore ci ha aperto la via, finalmente il Signore ci mostra il suo favore, tutto questo astio contro di noi si sta calmando. C'è da dire che nel frattempo Isacco ha dovuto cambiare più volte il luogo di dove si trovava insieme ai suoi familiari. Quindi giunge a Berseba. E lì il Signore gli appare. E vogliamo leggere insieme che cosa il Signore gli dice a Berseba. Siamo in Genesi capitolo 26 e vogliamo leggere semplicemente i versetti 24 e 25. Genesi 26, i versetti 24 e 25. E credo che siano dei versetti che sarebbe buono che voi in qualche modo vi annotaste, vi memorizzaste, perché sono senz'altro utili. Dice così: il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda, e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. E il titolo quindi del messaggio di oggi non può essere che uno: non temere, non aver paura, non lasciarti prendere dal panico, non preoccuparti oltremodo. Per Isacco queste indicazioni che cosa significavano? Questo: Isacco, tu hai avuto paura dei Filistei, hai temuto i Filistei, ma io ho fatto in modo che Abimelech, a causa mia, avesse paura di te. I Filistei hanno cercato di danneggiarti, ma io ti ho benedetto, facendoti trovare ripetutamente acqua in abbondanza. Ogni pozzo che scavavate vi dava acqua in abbondanza. E questo ci fa capire quanto la presenza di Dio faccia la differenza. È il fatto che Dio è con noi che trasforma qualsiasi situazione della nostra vita. Quanti sono d'accordo con me? È il fatto che Lui abbia promesso di essere con noi sempre e comunque e dovunque. E quindi che cosa significa questo applicato alla nostra vita quotidiana, al nostro oggi, ai nostri problemi? Il Signore ci sta dicendo questo, il Signore ci sta dicendo di non temere figlio mio, non temere figlia mia, perché così come è stato il caso per Isacco, io sono sempre con te. Amen. Lui è con noi. Lui è con noi, lo ha promesso. Io sono con te. Non vi è situazione, non vi è circostanza, non vi è avversità nella quale tu o io si possa pensare di essere rimasti soli. Siamo d'accordo? Non ce n'è una. Lui è sempre costantemente con noi. L'Iddio Altissimo, il creatore dei cieli e della terra, l'Onnipotente è con te ed è con me. Ecco perché non dovremmo avere paura, ecco perché non dovremmo temere, ecco perché non dovremmo preoccuparci oltremodo. Siamo d'accordo? Anche perché l'ansia, l'agitazione interiore, la preoccupazione sono emozioni che grazie alla fede che ci è stata provveduta da parte del Signore, che ci è stata provveduta da parte dello Spirito Santo che dimora in noi, sono emozioni queste che siamo perfettamente in grado di contrastare. È così. Non perché lo dico io, ma che lo dice il libro. Sono emozioni che possiamo contrastare, lo dice la parola di Dio. Ora però, così come dice la scrittura, la fede viene dall'ascolto, viene dall'udire. E la fede non viene dall'ascolto delle notizie del telegiornale. La fede non viene dall'udire i racconti inquietanti delle persone non credenti che ci capita di frequentare. No, 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 no. La fede non viene dall'ascolto di ciò che ci passa per la testa, per la mente durante una notte insonne. No, no, no. La fede viene dall'udire la parola di Dio. La fede viene dall'ascolto attento della parola di Dio, dalla lettura della parola di Dio, dalla meditazione della parola di Dio. Da lì viene la fede. E la fede che ci dà la parola di Dio e la meditazione della parola ci permette di gestire in modo diverso le nostre paure, le nostre angosce, le nostre preoccupazioni. Quanti sono d'accordo con me? Da lì viene l'antidoto, da lì viene la soluzione. Allora, a fronte del panico, a fronte dell'angoscia, a fronte della paura che proviamo, a fronte appunto di determinate circostanze avverse, circostanze che possono essere già presenti o delle circostanze che non ci sono ancora, che sono frutto della nostra mente, della nostra immaginazione, che cosa dovremmo fare? Pensiamo ad esempio, altro elenco di paure, pensiamo ad esempio alla paura del cambiamento. Tutti noi nella nostra vita sperimentiamo fasi di cambiamento, da bambini, poi nell'adolescenza, diventando adulti, sposandoci, avendo figli, diventando nonni e tutto qua, diventando più vecchi. mi rattrista un po'. Ah, succede a tutti. Quindi tutti quanti sperimentiamo dei cambiamenti, delle fasi della vita. Siamo d'accordo? E questo cambiamento talvolta inquieta, talvolta preoccupa. Quindi potremmo aver paura del cambiamento, potremmo aver paura di rimanere senza risorse economiche. Altra paura molto diffusa, rimanere senza unghello, rimanere senza soldi, magari addirittura pieni di debiti. Potremmo aver paura di essere vittime di un incidente o vittime di un attentato. Oggigiorno ci sono anche gli attentati un po' dappertutto nel mondo. Vai in vacanza da qualche parte, che bello, vado a vacanza, non dico la località perché uno dice non ci vado più, quindi dovunque, pensate quello che volete, ah che bello, attentato proprio lì. Può succedere, purtroppo è attualità. Potremmo essere intimoriti dal fatto di andare dal dentista. Questa è una paura molto diffusa, ci sono persone che non vanno dal dentista per, cioè la sola idea del trapano, niente. Conosco persone che purtroppo hanno una bocca spaventosa a causa appunto di questa paura. La paura di essere respinti da un gruppo di persone, una paura molto diffusa tra gli adolescenti, la paura di non essere ammessi in un determinato gruppo, quindi la paura appunto di rimanerne fuori, la paura dei batteri. Ci sono donne, soprattutto sorelle, i batteri, è una guerra quotidiana contro i batteri che si annidano ovunque. La paura dei ragni o dei serpenti, per dire. La paura di mangiare qualcosa che ci possa fare male. La paura di perdere un cliente importante. La paura di perdere la vista. Bene prezioso. La paura di essere oggetto di un feroce attacco diabolico, perché sappiamo che ci sono le forze del male. Uno dice, caspita, se dovessi essere oggetto di un attacco diabolico come quello che ha sperimentato Giobbe, qual è la soluzione? C'è un bellissimo salmo, il salmo 94, che ai versetti 18 e 19 dice così: quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Amen. Ora, cosa ne facciamo di perle come questa? Perché queste sono perle disseminate nella parola di Dio. Sono versetti preziosi che sono stati scritti e sono stati messi a nostra disposizione affinché noi possiamo leggerli e farne uso quando dovessimo, come il salmista, sperimentare un momento di ansia, di angoscia, di preoccupazione, di paura. Siamo d'accordo? Allora, non è sufficiente dire, domani, no? O dopodomani, ieri si è parlato di paura, è stato citato un salmo, credo, non ricordo il numero. Questa è cultura generale. Quello che il Signore ci chiama a fare è di scovare queste perle, annotarle e averle pronte come proiettili da usare quando siamo nelle difficoltà, quando la paura sorge nelle nostre menti. Che faccio? Vado nel panico? No! Salmo 94, versetto 18, versetto 19. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, vuol dire che siamo tutti sulla stessa barca. Il salmista era turbato da non qualche preoccupazione, da grandi preoccupazioni. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia e ho potuto gestire queste preoccupazioni con il tuo aiuto, con la tua presenza. Siamo d'accordo? Mi state seguendo? Ok. Quindi la differenza che cosa la fa? La fa la comunione con il Maestro. La differenza la fa la comunione con il Maestro, ma il Maestro l'avete già incontrato voi? Personalmente, a tu per tu? Non veramente. Il Maestro lo incontriamo attraverso la sua parola, perché lui è la parola E quindi lo conosciamo, conosciamo i suoi pensieri, le sue risposte, le sue strategie, mediante la conoscenza della parola. È quindi importante aprirlo, sto libro, aprirlo veramente, aprirlo spesso. Ed è la parola, è la comunione con il Maestro attraverso la preghiera, naturalmente, che ci permette di sostituire l'ansia con la pace, la paura con il coraggio, la preoccupazione con la fiducia, l'agitazione interiore con la fede, la fede che il Signore c'è, la fede che il Signore è con me, la fede che il Signore interverrà, agirà, opererà a sua descrizione, ma per il mio bene, sempre per il mio bene, presente o futuro, ma comunque per il mio bene. Ora voglio darvi un'immagine visibile di questa attitudine, dell'attitudine che noi dovremmo avere nella consapevolezza che il Signore ha promesso nella sua scrittura, nella sua parola, che Lui è sempre con noi. Si racconta di un uomo d'affari americano, un credente, vi dico il nome ma lo dimenticherete 10 secondi dopo, magari anche solo 5, non è importante infatti il nome, ma lo dico, si chiamava Allen Emery ed era attivo nell'azienda di famiglia nel settore della produzione della lana, proprio una cosa tramandata di generazione in generazione. Questo uomo, questo imprenditore credente, un giorno decide di fare un'esperienza, visto che opera nel settore della lana, dice va bene, per 2 giorni voglio andare nel deserto del Texas, dove si trovano alcuni pastori in una prateria, più precisamente non nel deserto, una prateria, e voglio passare lì una notte insieme a uno di questi pastori per vedere un po' cosa succede dietro le quinte, come agisce il pastore con le sue pecore. E quindi va, incontra questo pastore, passa la giornata e poi viene la notte. Viene la notte, accendono un fuoco, mettono dei sacchi a pelo, insomma, dei giacigli per dormire e si addormentano. A un certo punto, nel cuore della notte, si ode un ululato da parte dei coyote, dei lupi della prateria, che si stanno chiaramente avvicinando con intenzioni non pacifiche, per intenderci. Le pecore, che chiaramente stavano dormendo, si svegliano e cominciano a belare, si dice belare, no? A belare impaurite. Che cosa fa il pastore? Il pastore si sveglia, naturalmente, si alza, il fuoco aveva un po' perso di intensità, prende alcuni grossi pezzi di legno, li butta nel fuoco, il fuoco si riattizza nuovamente e comincia a bruciare in modo più marcato, più forte, e quindi sia dal punto di vista della luce sia dal punto di vista del calore. Quindi il fuoco cresce di intensità. E a quel punto che cosa nota questo uomo d'affari? Guardandosi in giro nota tante piccole, quelle che gli sembrano delle lucine. Poi capisce di che cosa si tratta. Si tratta del riflesso della luce emessa dal fuoco sugli occhi delle pecore, che nel momento in cui il pastore si è alzato, si è messo in piedi, ha riattizzato il fuoco e ha fatto elevare la fiamma, guardavano in quella direzione. E quindi l'imprenditore fa questa osservazione, si dice: le pecore non stavano guardando verso il buio o verso il luogo dal quale udivano l'ululato dei coyote, ma verso la luce e soprattutto verso colui che poteva garantir loro la sua protezione. Chi? Il loro pastore. Di conseguenza, anche noi faremmo bene, quando siamo impauriti, quando sentiamo l'ululato dei coyote, faremmo bene a fare una cosa sola: guardare il pastore, concentrare lo sguardo e guardare il pastore. Guardare il nostro pastore, che non è il pastore della Chiesa che può dare una mano, ma è anche lui pecora, naturalmente. Stiamo parlando del sommo pastore. Stiamo parlando di Gesù il Signore, di colui che è andato sulla croce a pagare il prezzo del peccato di tutti noi, di colui che regna. Amen. A lui dovremmo guardare. Ora, un'ultima cosa prima di concludere, ed è questa. C'è una cosa, che faremmo bene a temere. Quella sì. Temere nel giusto senso. E la cosa che faremmo bene a temere è il giusto giudizio di Dio sugli uomini. Sugli uomini insensati, sugli uomini ribelli, sugli uomini che o non credono alla sussistenza, oppure ci credono, ma fanno comunque di testa loro, escludendolo di fatto da ogni aspetto della loro vita, del loro cammino terreno, e quindi anche escludendolo di fatto dalle loro scelte. Allora, il timore di Dio, quello va sempre mantenuto. Il timore riverenziale nei confronti di un Dio d'amore, ma giusto, quello va mantenuto. Abbiamo il privilegio e la facoltà di presentarci davanti al suo trono, abbiamo il privilegio di poterlo chiamare Padre, di rivolgerci a Dio come Padre, ma abbiamo anche il dovere di ricordarci che Lui è il Dio tre volte santo, e che quindi lui è amore, ma è anche giustizia, ed è anche quindi giudizio. Ed è per questa ragione che il timore di Dio, quello non dovremmo mai perderlo, dovremmo essere sempre timorati di Dio. Amen? È importante esserlo. E a questo proposito vi lascio un ultimo versetto, anzi sono due, ma si trovano insieme, nel libro di Giobbe, al capitolo 11. Voglio leggere i versetti 13 e 15, e poi terminiamo, quindi... Sì, prestate un attimo d'attenzione, un ultimo sforzo, versetti 13 e 15, Giobbe 11, 13 e 15, poi 18 e 19, sempre Giobbe 11. Avete trovato? Ottimo. E dice così, questo è uno degli amici di Giobbe che parla con lui. È vero che Dio ha poi detto che loro hanno detto delle cose che andavano, diciamo così, perfezionate, ma comunque sono verità che troviamo contenute nella parola di Dio, che vale la pena leggere e mettere da parte. Dice, tu però, se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le tue mani, se allontani il male che è nelle tue mani e non alberghi, non ospiti l'iniquità nelle tue tende, naturalmente tutto questo noi non siamo in grado di farlo da soli. Nessuno di noi è in grado di fare questo da solo. Lo facciamo e cerchiamo di farlo per la grazia di Dio e con l'aiuto di Dio. Ma nel momento in cui c'è una nostra disponibilità a camminare in questo senso, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla, non avrai paura di niente. Altra perla. E il versetto 18 dice, sarai fiducioso perché avrai speranza, ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro, ti metterai a dormire, nessuno ti spaventerà e molti cercheranno il tuo favore. Nessuno, nessuna circostanza, nessuna persona ti spaventerà e molti cercheranno il tuo favore. Questa è la promessa che troviamo riportata nel libro di Giobbe al capitolo 11. E concludendo, quindi, che cosa posso dirvi d'altro se non, e lo dico davvero in modo empatico, lo dico perché so che le paure, come si diceva prima, possono condizionarci in modo marcato, in modo serio. L'esortazione è una sola, non temere, non temere, non temere, non aver paura, non temere. Pensa a qualsiasi cosa ti stia avvenendo in questo momento. Non temere. lo dico a me stesso. Non temere, non aver paura. Colui che ha detto, io non vi lascerò, io non vi abbandonerò, è qualcuno che le promesse le fa e le mantiene. Non è come un uomo. Quando Dio promette, Dio mantiene. E quindi se lui dice non temere, figlio mio, non temere, figlia mia, perché io sono con te, domani a quell'incontro che ti preoccupa sarò con te, dopodomani dal medico sarò con te, il giorno successivo in famiglia a fronte di un litigio, di un'incomprensione, sarò con te, ovunque tu vada sarò con te, in viaggio sarò con te, la notte sarò con te, in ogni circostanza sarò con te. Questa è la promessa che il Signore ci fa e questo dovrebbe portarci a rilassarci, a sperimentare la sua pace e dire, Signore, davvero, nel momento in cui permetto la preoccupazione di occupare la mia mente, io sto commettendo un peccato ai tuoi occhi, perché sto mostrando che in realtà non ho molta fiducia in te, né un po', ma non abbastanza. Signore, perdonami e fammi credere che proprio perché tu hai promesso che sarò con te, sarai con me ogni volta, in ogni circostanza, in ogni giorno della mia vita, non ho ragione per preoccuparmi. E quindi voglio comandare la mia anima che vuole preoccuparsi, anima mia, acquietati, perché Dio è con me, perché Dio è dalla mia parte, perché Dio mi accompagna per ogni dove. Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa parola in questo giorno, grazie, oh Signore, per come tu ti riveli a noi e grazie, oh Signore, perché ci hai ricordato una volta di più che tu sei con noi, sempre e comunque, in ogni circostanza, in ogni avversità. Ed è per questa ragione che in questo giorno veniamo a te, Signore, con le nostre paure. Tu conosci i cuori di ognuno di noi. Io ho citato alcune paure, potrei averne menzionate alcune e dimenticate altre. Ma, Signore, tu sai ogni cosa e tu conosci il cuore di ciascuno di noi. E quindi è nel nome di Gesù che ti voglio pregare che oggi, mediante l'opera del tuo Spirito, tu ci faccia rendere conto, ci renda consapevoli del privilegio enorme che abbiamo di poter camminare con te e di poter contare sulla tua presenza in ogni circostanza della nostra vita, ogni giorno della nostra vita, giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Signore, grazie per questo privilegio. Voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire i miei fratelli e le mie sorelle e voglio ringraziarti, oh Signore, per come tu ci guidi e per come in questo momento vuoi farci percepire la tua pace, la tua gioia e la consapevolezza, Signore, che non c'è nulla che debba spaventarci, perché tu, l'Eterno, l'Iddio Altissimo, hai promesso di essere con noi e di difenderci, di prenderti cura di noi. E quindi grazie, Signore, grazie per la pace che tu ci consenti di sperimentare proprio ora, proprio in questo momento, nella consapevolezza di ciò che afferma la tua parola. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.